Tanti anni fa, pur essendo molto piccolo, ricordo che tornavo a casa da solo quando uscivo da scuola. Come anche ricordo bene che se avevo sete, avevo il frigo e mi prendevo l'acqua da solo. E quando litigavo con i ragazzini dei quartieri cosiddetti difficili, pur essendo figlio di papà, me la dovevo cavare da solo. O andavo anche ai Salesiani alle partite da solo. E quando l'allenatore dava la formazione e ci metteva in panchina, non facendoci giocare anche per un intero campionato, noi piangevamo negli spogliatoi da soli o sostenuti dai compagni, cercando però di fare di più per conquistarci un posto in squadra, perché l'allenatore era l'allenatore sia per noi che per i nostri genitori ed era lui che decideva. Come anche ricordo come mi arrabbiai terribilmente quando i miei mi dissero: devi imparare, devi impegnarti in qualcosa, in una cosa e farla bene con costanza. Non puoi avere tutto, dunque scegli lezioni di calcio o basket o chitarra. Anche se c'era la possibilità, infatti, i miei non me la davano la possibilità di provare tutti gli sport in un anno, calcio, basket, danza, e non finirne neanche uno. No, dicevano, sei fortunato, ma non puoi iniziare tutto e cambiarlo ogni volta che inizia la fatica o inizia il sacrificio, altrimenti non potrai apprezzarne il valore, non potrai sviluppare determinazione, temperamento, resistenza alla fatica, o contare su te stesso, o sbagliare fragorosamente oggi per riuscire dopo più facilmente. Ricordo anche che il fine settimana, allora non lo chiamavamo sempre weekend, ci si vedeva con i cugini o amici, palloni, bicicletta e libertà di creare. Nascondino ve lo ricordate, o acchiappa-acchiappa, miffa. Oggi i bambini li vedete forse giocare a acchiappa-acchiappa o a miffa. Mondi da noi resi totalmente virtuali, dove inventavamo giochi di ruolo, castelli, dove le forze del bene sfidavano il male, avevamo i raggi gamma che erano invisibili, li sparavamo dalle braccia e facevamo il rumore dei laser più o meno potenti sempre dalla nostra bocca. Quello era il nostro modo di condividere, il nostro mondo interiore, le nostre abitudini, le nostre propensioni. Ricordo anche che da piccolo non potevo alzarmi da tavola prima che avessimo finito tutti di mangiare e non ricordo neanche vi fosse previsto alcun tavolino a parte per mangiare davanti a Boeing o canali simili, ipnotizzati e lobotomizzati. E a tavola con i grandi, e pur scocciandoci, dovevamo ascoltare le loro conversazioni. E alcune le ricordo ancora, a dire il vero, soprattutto quella volta in cui, durante una di queste, a tavola improvvisamente fui io che interruppi i grandi invece di chiedere che cos'era o cosa volesse dire quello che dicevano, perché non ero d'accordo. Ricordo lo sguardo di mio padre anche mentre sbucciavo un'arancia, che mi fissò negli occhi e fece un mezzo sorriso soddisfatto, credo fosse per dirmi che anch'io ero cresciuto. E ancora ricordo che alzandoci giocavamo con gli altri cugini e amici, ma non potevamo gridare all'infinito così da costringere i genitori a gridare per ascoltarsi. Anzi, se dicevo qualcosa che non andava o che era ritenuto da mia madre poco opportuno, bastava che sgranasse gli occhi come se avesse dei laser per disintegrarmi, perché io capissi e mi arrestassi. E se non bastava, perché non capivo, io mi beccavo una sberla di rovescio e loro un bravo e non certo una denuncia per violenza sui minori come oggi. Sì, qualche sberla, non erano tante, ne bastava una, e devo dire che ancora oggi alcune me le ricordo piacevolmente, perché mi fecero tanto bene e non l'associai certo alla violenza, o non sono cresciuto violento, psicopatico, con istinti omicidi. Anzi, ricordo il perché associato alla lezione che avevo imparato e devo dire anche grazie a quel quando ci vuole, perché capii che per aver ricevuto una sberla avevo sbagliato di tanto, più del solito. Era una misura, non un'ingiuria. Ricordo anche che quando i grandi parlavano, i grandi erano grandi e non solo alti. E sarebbe stato inimmaginabile rispondere o insultare il maestro, anche se troppo all'antica o veramente ingiusto. E devo dire che capitava spesso, perché comunque io ero lo studente, ero più piccolo, e i miei genitori mi dicevano che con o senza ragione al maestro non si doveva rispondere. Non a quel maestro, intendiamoci, ma a quello che lui rappresentava. Perché secondo loro anche un insegnante poco saggio era riflesso di un insegnamento in sé, perché nella vita chi dovrebbe proteggere o insegnare non sempre sarà giusto e onesto, e dunque anche lì l'abilità richiesta sarà doppia nel trovare comunque una via per il dialogo, anche con chi avrà il potere di farti tacere ingiustamente. I miei mi dicevano: devi rispettare il rispetto per certe cose, che devono sempre venire prima di te. Così avrai una misura per capire cosa è giusto fare e potrai scegliere con cura la misura per trasgredire, facendolo senza mai degenerare o far soccombere qualcuno. Oggi di tutto quello che ho appena ricordato, nulla sembra essere più valido. E la cosa assurda è che non sono i piccoli figli a invalidarlo o a ripetermi che i tempi sono cambiati, ma proprio i miei coetanei, quelli che racconterebbero le stesse cose da me appena riportate. La verità è che molti genitori moderni permettono ai figli di fare tutto per non sentirsi retrogradi loro per primi e diventano infatti competitori seriali e nevrotici già a partire dalle chat di gruppo delle classi, campioni e veri fenomeni ossessivi, tutto il giorno con bip bip bip, vediamo che si dice in classe, cos'è successo, cosa succederà, ma è la classe di tuo figlio, non è la tua classe. Perché i genitori oggi non parlano più tra di loro, si inviano messaggi, hanno superato i loro figli, creano gruppi su gruppi, chat su chat, investigano sulle classi e sul background di ogni professore, tengono più alle votazioni dei rappresentanti di classe dei figli che alle elezioni del sindaco, perché dicono che loro devono stare tranquilli. Ma tranquilli per cosa e su cosa? Vai e se cadi ti rialzi, lo hanno sostituito con andiamo che così non cadi proprio. Questo è il vero problema, non riescono a convivere con le normali preoccupazioni. Devono sedarle. Ti do un telefonino così ti posso chiamare. Questo succede però quando vanno alle feste dei loro amichetti e non quando partono per il militare. Ora, cosa ci sarà mai di così pericoloso in queste feste? Cosa? Overdose di marshmallow o che? I genitori dei figli moderni non hanno saputo affrontare il cambiamento tecnologico. Sono rimasti a cavallo tra gettone, cabina telefonica e smartphone. Hanno trasformato la continua possibilità di restare in contatto, quindi un vantaggio, nella paura di perderlo e non essere stati bravi genitori, avendo poi rimorso se dovesse succedere qualcosa. Si mettono alla prova continuamente con se stessi, evitando però di farlo realmente. E infatti chiamano la loro inadeguatezza pericolo. Oggi vedono, ed è pericolo, pericoloso, ogni cosa. Sono diventati dei voyeur professionisti, sono maniaci ossessivi, li seguono i bambini e appaiono ovunque. Mi ricordano un po' Mister X, l'incubo dell'uomo tigre, che spuntava in ogni luogo. Mamme che sorvegliano gli allenamenti dei propri figli per ore, senza aver loro fatto mai un minuto di sport nella loro vita. I bambini di oggi alzano la testa quando fanno qualcosa in campo e cercano l'ok, sei bravissimo, non dell'allenatore, ma della mamma, che però ripete sempre lo stesso schema: amore, sei bravissimo. Genitori moderni che vivono nell'angoscia perché non sanno come spiegare che YouTube o Facebook non sono la realtà reale, ma vie per mostrarsi in silenzio senza confrontarsi. E sono proprio come i madri e i padri moderni, che creano apposta un netto distacco tra realtà sociale e socialità dei propri figli. Hanno invertito tutto, immaginatelo come un Truman Show che guarda la realtà. E così anche, infatti, nei social non si perde mai. In nessun caso, perché al limite ti blocco, ti cancello, ti escludo, perché io sono il re e faccio io la mia società. Siamo dunque tornati al Medioevo attraverso una finta tecnologia che non fa progredire i figli, li allena piuttosto ad essere rapidi e lesti, quasi nei riflessi, un po' come avviene con i tablet, no? E ricorda questo il tempo dei guerrieri per cacciare i mammut con le lance nella preistoria, che dovevano essere molto attivi, ma non ricordo di aver visto recentemente un mammut in città. Viviamo con professori che sono castrati da programmi assurdi e sotto minacce continue di genitori che sembrano l'ispettore Callaghan, attento a ciò che fai, professore, perché ti denuncio. Una volta il pericolo stava fuori, oggi il professore è il compagno con il suo genitore persecutore, fan accompagnatore. E se i figli devono andare da soli per strada per 200 metri, i genitori di oggi controllano prima il percorso, valutano quanto dovranno attraversare, quante volte attraversare la strada e l'orario del traffico per le macchine. Perché con questi pazzi di oggi non si sa mai, meglio ti accompagno. Ma quali pazzi? E se gli chiedi cosa fai domani, loro ti rispondono con tutto il programma della settimana pieno di attività del figlio, dove loro non esistono, non sono pervenuti, sono chauffeur, confessori, stilisti, rappresentanti con gli altri genitori, oppure documentaristi specializzati dei loro comportamenti, ciò che provano i figli, ciò che non devono provare, ciò che è meglio che non sappiano, perché e cosa stanno provando. E in più loro, i genitori moderni, oggi conoscono alla perfezione McDonald's. E se fai una domanda ai figli, rispondono loro, oppure spiegano ciò che i figli hanno appena detto, perché tu non sai che i bambini di oggi hanno l'interprete dai 6 ai 12 anni, però non sanno aprire una bottiglia da soli. I bambini oggi neanche arrivano ad avere la paura perché la creano, infondono e intercettano i loro genitori. La verità è che i genitori moderni, non tutti per carità è chiaro, stanno creando generazioni di paurosi, insicuri, depressi perché pur di non stare a disagio loro, li abituano ad avere tutto senza disagio perché non saprebbero loro come affrontarlo. Dunque niente confronto, sacrificio, partecipazione reale se non da loro controllata. O meglio, camere psicadeliche con sedativi da 10 pollici chiamati tablet, così almeno li teniamo buoni sotto controllo. Hanno creato recinti tecnologici, li hanno resi intoccabili, blindati come carri armati, serviti e riveriti come principi e re. E non importa il domani, perché sono bambini ora, e l'importante per noi genitori è vederli continuamente giocare felici. E beh, forse vi dico che in fondo hanno ragione loro, perché dimenticavo che mentre noi a scuola non facevamo nulla, proprio niente, non avevamo compiti, ai bambini di oggi, poveri, assegnano davvero troppi, troppi compiti però. E con questa riflessione vi saluto.